Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Il valore della memoria è imparare quello che ci dicono le generazioni che ci hanno preceduto e quel che ci hanno insegnato, ma soprattutto stare attenti a non ripetere gli errori del passato. Lo ha detto ieri il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, dopo aver partecipato alla cerimonia di commemorazione per il 65esimo anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine a Roma. Le fosse sono cave di pozzolana lungo la via Ardeatina, appunto a Roma, dove il 24 marzo del 1944 le truppe di occupazione della Germania nazista massacrarono 335 civili e militari italiani come atto di rappresaglia in seguito all'attacco partigiano contro le truppe germaniche avvenuto a Via Rasella il giorno prima. Ricordare l'eccidio delle Fosse Ardeatine, ha detto il presidente Napolitano, ricordare quello che è stato uno dei capitoli più spietati della persecuzione anti-ebraica e allo stesso tempo quello che rimane di un capitolo significativo della dura resistenza contro l'occupazione nazista a Roma e in Italia, è sempre più necessario. Anche la Camera dei Deputati ha onorato ieri la memoria delle vittime delle Fosse Ardeatine. Lo ha fatto con un convegno dedicato al colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, un militare italiano morto in quell'eccidio dopo essere stato prigioniero in via Tasso per la sua opposizione all'occupazione tedesca ed essere stato ferocemente torturato. Ma non tradì mai il colonnello Montezemolo, non tradì mai i suoi compagni. Un eroe nazionale, come l'ha definito il presidente Fini, che alla guida del fronte militare clandestino diede un contributo determinante alla resistenza. Il suo sacrificio dimostra l'importante apporto dei militari italiani alla lotta di liberazione, un apporto spesso trascurato. Il presidente Fini ha concluso il suo intervento durante questo convegno dedicato al colonnello Montezemolo con una citazione di Piero Calamandrei che spiega bene il senso profondo della scelta compiuta da uomini come Montezemolo in quei drammatici momenti. Era giunta l'ora di resistere, era giunta l'ora di essere uomini, di morire da uomini per vivere da uomini. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, c'è Massimiliano D'Angelo in console, Luciana Fantini ed Efa Rorman in regia, Fabio Colagrande è al microfono. Ricordiamo dunque oggi l'eccidio delle Fosse Ardeatine, ma ricordiamo soprattutto una delle vittime di questo terribile massacro, il colonnello Montezemolo. Lo facciamo con un ospite che è con noi al telefono, la dottoressa Sabrina Sgueglia della Marra, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Sgueglia della Marra, la dottoressa Sgueglia della Marra è una storica, una giovane studiosa e ha scritto un libro dedicato a questo personaggio, Montezemolo, il fronte militare clandestino, edito dall'ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, un libro pubblicato da poco che è stato al centro del convegno ieri alla Camera dei Deputati. Partiamo proprio da un fatto storico importante come l'armistizio. L'8 settembre del 1943 l'Italia cessa le ostilità contro gli alleati, Mussolini subito dopo fonda la cosiddetta Repubblica di Salò, ma appunto il colonnello Montezemolo rifiuta di prestarvi giuramento di fedeltà e riconosce come unico governo legittimo quello del Sud. Resta fedele, dunque potremmo dire semplicemente, al re. Come arriva poi a guidare questo fronte militare clandestino che sarà così importante nella resistenza romana e italiana?
Dunque, il colonnello prende una decisione quasi immediata. Nel momento in cui decide di non prestare giuramento, capisce che per rimanere fedele al suo giuramento e per salvare la nazione si devono unire tutti gli sforzi, si devono unire tutti quei gruppi militari che si erano venuti a creare già a partire dall'8 settembre e decide di inquadrarli in un movimento compatto, quanto più possibile organico, per scacciare gli stranieri, cioè i tedeschi, dall'Italia.
Era persuaso che il movimento di resistenza poteva avere successo solo se le varie componenti fossero in qualche modo amalgamate. Quali erano le componenti della resistenza in Italia in quell'anno, il 1943?
Dunque, innanzitutto, come dicevo, i militari, ed è una cosa sorprendente pensare che i militari guidati da Montezemolo e Montezemolo stesso fossero convinti che i più grandi alleati potessero essere proprio i comunisti, avvezzi alla lotta clandestina, e dunque Montezemolo si avvicina proprio ad Amendola, uno dei capi dei GAP comunisti attivi a Roma. Quindi, per quanto riguarda Roma, la collaborazione che promuove Montezemolo, il nucleo centrale è proprio costituito dai comunisti e appunto dai militari da lui guidati.
Non era facile mettere d'accordo militari e partigiani?
Assolutamente no. Difatti ancora nei 45 giorni si erano guardati con sospetto, con diffidenza, ma poi l'intuizione, secondo me, mirabile di Montezemolo fu proprio quella di capire che al di là delle barriere ideologiche, degli steccati politici, si dovesse creare un terreno d'intesa, pensare soltanto all'obiettivo comune. E la cosa ancora più significativa è che non erano soltanto divergenze ideologiche, ma erano anche divergenze proprio tattiche, pratiche, potremmo dire, per quanto attiene alla strategia resistenziale, ma trovarono comunque un accordo, appunto un terreno comune, pensando all'obiettivo che era la liberazione per entrambe le parti.
Ecco, storicamente quanto fu importante proprio l'attività del fronte militare clandestino guidata dal colonnello Montezemolo?
Per Roma, per le regioni confinanti del Lazio, fu fondamentale. È sorprendente infatti che non se ne conosca poi bene la vicenda storica, ma a Roma la resistenza l'ha fatta il fronte militare clandestino, su questo non c'è dubbio. Fu una resistenza attiva, con i sabotaggi al di fuori delle mura cittadine, ai danni ovviamente dei tedeschi, e fu un'assistenza fatta anche di piccoli gesti, di un'assistenza morale e materiale a tutti coloro che decidevano a Roma in qualche modo di resistere anche passivamente, anche con l'affissione di un piccolo manifesto, semplicemente non collaborando con gli occupanti.
Ecco, dal settembre del 43 andiamo avanti e arriviamo a un mese centrale, il gennaio del 44, il mese in cui Montezemolo poi viene arrestato dai nazisti. Cosa succede in quel gennaio del 44 ad Anzio?
Dunque, Montezemolo viene arrestato proprio il 25 gennaio, dunque 3 giorni dopo. E purtroppo con lui...
Ecco, 3 giorni dopo cosa però, ricordiamolo?
Dopo lo sbarco, che avviene il 22 gennaio. 3 giorni dopo lo sbarco, Montezemolo, De Grenet, che è uno dei suoi più fedeli collaboratori, e un po' tutto lo stato maggiore del fronte militare viene falcidiato. Quindi inizia una fase molto difficile, non solo per la resistenza romana, ma proprio per l'organizzazione del fronte militare, che si ritrova senza capi. È un'attività che per un po' si arena, perché manca una direzione. E questo sta proprio a significare come Montezemolo tenesse nelle sue mani proprio le redini di tutto l'intero dispositivo clandestino. E rimarrà in carcere per 58 giorni in cui vorrei sottolineare che anche il Partito Comunista cerca di progettare un colpo di mano per salvarlo dalla prigionia di Via Tasso. E un po' tutto il movimento di resistenza romana verrà colpito poi da Via Rasella, o meglio dalla rappresaglia per Via Rasella, cioè le fosse ardeatine, e tutto questo contribuirà poi a quella non sollevazione generale, a quell'attendismo che spesso viene criticato del 4 giugno, quando Roma verrà liberata e la popolazione non insorgerà.
Ecco, si parla di un prigioniero scomodo per i nazisti, parlando del colonnello Montezemolo, un prigioniero dal quale però Kappler e gli altri nazisti volevano informazioni importantissime per distruggere la resistenza, ma lui non parlò.
No, lui non parlò, fino all'ultimo fu sottoposto a torture ferocissime, proprio perché Kappler conosceva benissimo le responsabilità di Montezemolo nel movimento patriottico. Quindi, ma non parlò, ammise tutto ciò che aveva fatto lui in prima persona, ma i suoi affiliati non li nominò mai e non parlò mai proprio della struttura né delle sedi del fronte militare clandestino, le sedi dove avvenivano le riunioni. Si pensa che fu arrestato invece lui proprio per una delazione, ma questo è un capitolo oscuro e non è ancora stata fatta chiarezza.
Ecco, dunque, riassumendo, visto che lei ha dedicato come storica un libro proprio per ricostruire la vicenda biografica di questo eroe della Resistenza, il colonnello Montezemolo, dal punto di vista anche umano, quali sono i tratti che l'hanno colpita di più, anche questa sua capacità in qualche modo di mediare, no, tra fazioni diverse e di essere un grande organizzatore, un grande militare?
Sì, è proprio la capacità di mediazione, che non deve essere considerata però una sorta di predilezione o attitudine al compromesso. Era sempre un tentativo di mediazione per il fine che, superiore che si doveva raggiungere. E sicuramente la tenacia. Io penso che l'Italia abbia pochissimi eroi, no? Montezemolo è uno di questi, perché rimase coerente fino all'ultimo, completamente devoto a quella che riteneva fosse la sua missione, cioè salvare il paese con tutte le sue forze e fino all'estremo sacrificio.
Siamo al telefono con Sabrina Sgueglia della Marra, giovane studiosa, storica, autrice del volume Montezemolo e il fronte militare clandestino, edito dall'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito. E siamo lieti di salutare, sempre in diretta telefonica con noi, la marchesa Adriana Cordero Lanza di Montezemolo della Chiesa, la figlia del colonnello che stiamo ricordando in questa trasmissione. Signora Adriana, buon pomeriggio, grazie davvero per aver accolto il nostro invito, ci fa un enorme piacere averla con noi al telefono.
Buon pomeriggio anche a loro e grazie di avermi chiamato. Naturalmente siamo tutti molto commossi di questo ricordo di papà.
Ecco, le chiedo veramente se può regalare ai nostri ascoltatori un suo ricordo proprio di figlia. Cosa ricorda di suo padre negli anni proprio della gioventù?
Le ringrazio. Io purtroppo naturalmente ero molto piccola in quell'epoca, avevo 10-12 anni, però ricordo che papà era una figura di grande prestigio, era una persona che incuteva serenità a tutti quelli che erano intorno a lui, era una persona con cui si poteva vivere molto bene, erano tutti soggiogati dalla sua personalità, una persona molto intelligente, molto affettuosa anche con noi in casa, con la mamma, però soprattutto dedita al suo lavoro. Lui era un ufficiale fino in fondo e metteva veramente il suo impegno di ufficiale davanti a tutto, come poi si è dimostrato in tutto quello che ha fatto nel periodo clandestino.
Ecco, ricordavamo proprio la grandissima opera compiuta dal colonnello Montezemolo alla guida del fronte militare clandestino. Nei suoi ricordi, ecco, di bambina, qual era l'atteggiamento che aveva suo padre nei confronti dei partigiani?
Dunque, purtroppo noi in quel periodo papà non lo vedevamo assolutamente, perché lui ci aveva raccomandato di essere nascosti, noi eravamo a Trinità dei Monti nascoste, perché aveva paura che i tedeschi potessero prendere noi come ostaggi e influenzare la sua vita. Però ricordo che papà diceva sempre che bisognava essere molto tutti uniti e che non voleva che ci chiamassero partigiani, ma voleva chiamarsi patrioti, perché dovevamo essere tutti uniti per il bene dell'Italia. Questo è un ricordo che ho preciso di quello che diceva papà.
Ecco, veniamo alla pagina più dolorosa, quella ricordata ieri dal presidente Napolitano. So che alle Fosse Ardeatine per questo omaggio c'era anche suo fratello, il cardinal Cordero Lanza di Montezemolo. Le chiedo quali sono i suoi ricordi su quel drammatico avvenimento.
I ricordi sono purtroppo il primo, quando i tedeschi ci hanno mandato una lettera dicendo che Giuseppe Cordero di Montezemolo era morto e che si potevano andare a ritirare i suoi effetti a via Tasso, personali a via Tasso. E questa è stata la prima notizia vera che abbiamo avuto. Dopo di questo ci sono stati molti dubbi, perché la gente diceva: ma no, era un ostaggio troppo prezioso, non dovrebbero averlo messo con gli altri, lo tengono, però dicono così perché voi non cerchiate di fare un colpo di mano per liberarlo, e così, quindi c'è stato sempre un'altalena di notizie che però purtroppo sono state tutte false, e la sicurezza l'abbiamo avuta quando sono state riesumate le salme alle Fosse Ardeatine, e c'è stato il riconoscimento ufficiale e sono andati i miei due fratelli, appunto il più grande Manfredi e il secondo Andrea, quello che adesso è cardinale, e sono andati a riconoscerlo, e poi noi abbiamo presenziato anche noi alla chiusura, poi della, e quella è stata la sicurezza definitiva purtroppo.
Ecco, 60 anni sono davvero pochi, un massacro terribile che è stato ricordato ieri e che bisogna ricordare, come ha detto il presidente Napolitano, per fare che cose del genere non accadano più. Ecco, quanto è importante la memoria, Marchesa?
Io penso che sia molto importante soprattutto di tramandarla ai giovani, ai ragazzi che purtroppo in questo periodo non hanno più molto le idee chiare di cosa voglia dire morti patria. I tempi sono cambiati sicuramente, però ci sono dei valori che non cambiano. Quindi noi siamo sempre molto molto contenti di questi ricordi, che sia voi che anche poi il Presidente è stato molto carino ieri, molto gentile anche con noi. Speriamo che veramente questo rimanga impresso nei ragazzi soprattutto.
Perché questa pagina della Resistenza, la figura di suo padre, ma anche in generale la figura il ruolo del fronte militare clandestino è stato trascurato?
Sì, questo lo dicono tutti. Io penso che sia perché i militari sono persone discrete, non pensano di mettersi in mostra in maniera particolare, non cercano la pubblicità, sono dedite al loro dovere e quello gli basta. Io credo che questa sia la ragione. Poi per fortuna ogni tanto c'è qualcuno, noi abbiamo avuto la gioia e la fortuna di conoscere il generale Cecchi, che era l'ex capo di Stato Maggiore dell'Esercito, a cui abbiamo fatto vedere questa tesi così bella della ragazza sveglia, e lui ha approfittato, l'ha apprezzata molto e ha messo in moto questa pubblicazione di questo libro, e questo ci fa moltissimo piacere. Evidentemente anche i militari dovrebbero guadagnare dal mettere in mostra queste figure, sicuramente.
Comunque civili, militari, anche di parti politiche diverse, davvero questo l'esempio di suo padre in qualche modo ci spinge a coltivare un amore della patria che va al di là di tutte queste divisioni, di queste differenze, no?
Questo ne sono assolutamente d'accordo con lei.
La ringraziamo moltissimo per il suo intervento, Marchesa. Ancora buon proseguimento di giornata.
La ringrazio tanto e la ringrazio molto di ricordare questa figura di papà. Grazie a tutti.
Ed eravamo al telefono con Adriana Cordero Lanza di Montezemolo della Chiesa, la figlia del colonnello Montezemolo, questo eroe della Resistenza che abbiamo ricordato in questa trasmissione, ancora con la dottoressa Sveglia, autrice del volume Montezemolo e fronte militare clandestino. Un'ultima battuta, sempre in linea con noi, dottoressa.
Sì.
Ecco, io sottolineo che questo argomento, lo dicevamo, 60 anni non sono poi molti, interessa ai nostri ascoltatori. Poco fa abbiamo ricevuto una telefonata di una nostra ascoltatrice il cui padre era ufficiale del Regio Esercito clandestino e faceva parte del corpo del colonnello Montezemolo. Ha anche qualche contestazione da fare circa la ricostruzione che abbiamo fatto. Noi accogliamo questa telefonata quanto prima, magari cercheremo di rispondere anche ai dubbi di questa signora, che tra l'altro è la nostra cara ascoltatrice, la signora Mantovani. Per chiudere però, ecco, dottoressa Sveglia, davvero anche a lei torno a ripetere la domanda che facevo poco fa alla figlia del colonnello Montezemolo: quanto è importante per le giovani generazioni, lei è una giovane studiosa, davvero approfondire questi temi sui quali ancora oggi si discute, ma i quali sono forse ancora troppo poco conosciuti.
Sì, secondo me è importantissimo, perché la nostra Repubblica è figlia della Resistenza, la Resistenza è stata fatta da persone diverse, come appunto i militari, i comunisti, gli appartenenti al Partito d'Azione, e l'insegnamento deve essere quello che l'amore per la patria dovrebbe essere un fattore aggregante, non un fattore di divisione, un ideale da mantenere, perpetuando la memoria di persone che sono state degli eroi per la nostra patria, cioè il colonnello Montezemolo e tutti i suoi affiliati.
Allora, io ringrazio molto la dottoressa Sveglia. In questo momento dalla regia mi dicono che forse possiamo in qualche modo, se lei è disposta, anche sottoporle la piccola contestazione che arriva da questa nostra ascoltatrice. Lo faremo tra pochissimi secondi. Se lei può rimanere in linea con noi, ascoltiamo prima, come facciamo sempre a quest'ora, i titoli del TG1 delle 13.30 e poi io le leggerò questa. In questo momento ringrazio Luca Collodi dalla redazione, che mi ha portato appunto una nota in cui questa nostra ascoltatrice, anche lei in qualche modo è testimone di quegli avvenimenti come figlia, nota in cui ci dice la sua testimonianza, il suo ricordo su quegli avvenimenti, e poi gliela sottoporrò. Può restare in linea con noi qualche minuto?
Sì, certo.
Allora, sulla Radio Vaticana in diretta, come sempre, ora sentiamo i titoli del TG1 delle 13.30.
Vorranno tempo. tempo e pazienza, ma usciremo dalla crisi. Obama difende il suo piano economico e vuole più controlli sulle società finanziarie. Firmata l'intesa per il credito a imprese e famiglie, Tremonti, abbiamo fatto più degli altri paesi, marcegaglia, ora nessun alibi per le banche. Piano casa, via la conferenza Stato-Regioni, Martini, Toscana, molti governatori contrari all'uso del decreto, Bossi va trovato un accordo. Il processo per l'uccisione di Gabriele Sandri, in aula la drammatica testimonianza degli amici che erano in auto con il tifoso. Istruzioni via internet per costruire ordigni esplosivi ed armi chimiche, 5 persone indagate a Catania. Viaggio ad Alice Belcolle, il paesino dei centenari, 4 hanno già festeggiato il secolo e altri 15 stanno per spegnere le 100 candeline. Buongiorno ai telespettatori del TG1. Ancora in primo piano le mosse del presidente americano Barack Obama per far uscire gli Stati Uniti dalla crisi. La nostra economia resta la più forte del mondo, dice, e agli americani chiede tempo e pazienza. Venerdì l'incontro con i responsabili delle grandi banche, ma il capo della Casa Bianca vuole più controlli anche sulle società finanziarie. Il corrispondente...
Questa è l'apertura del TG1 delle 13.30, l'abbiamo ascoltata come sempre qui sulla Radio Vaticana in diretta per darvi un flash delle notizie importanti in Italia in questo momento. Alle 13.32 vi ricordo però che la nostra informazione, quella della Radio Vaticana, arriva alle 14 col nostro radiogiornale. E riprendiamo la diretta di oggi, una diretta per ricordare l'eccidio delle fosse ardeatine, l'anniversario 65 anni dopo, è stato proprio celebrato ieri a Roma dal presidente Napolitano. Noi abbiamo voluto oggi ricordare una delle vittime di quel terribile massacro, il colonnello Giuseppe Montezemolo, che alla guida del fronte militare clandestino fu uno dei protagonisti della Resistenza. Ha dedicato un libro a questa figura la studiosa Sabrina Sgueglia della Marra, che è ancora al telefono con noi. Ancora buon pomeriggio, dottoressa.
Buon pomeriggio, grazie.
Il libro, vi ricordo, si intitola Montezemolo e il fronte militare clandestino ed è edito dall'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito. È stato oggetto di un convegno ieri a Montecitorio nella Sala della Lupa, un convegno presieduto dal presidente Fini. Però mentre abbiamo parlato del colonnello Montezemolo, anche grazie alla bella testimonianza della figlia, la marchesa Adriana, è arrivata una telefonata di una nostra ascoltatrice che credo sia sintomatica di quanto i fatti di 60 anni fa continuino a far discutere e in certi casi a dividere, purtroppo. La signora Laura ci ha chiamato, dottoressa Sgueglia, e ha detto che suo padre era uno degli ufficiali del fronte clandestino, uno dei soldati italiani che, come colonnello Montezemolo, si rifiutò di giurare per Salò. Ebbene, la signora ci racconta che suo padre le raccontava che sì, collaboravano con i comunisti, ma per un solo motivo: evitare che i partigiani, tra virgolette comunisti, facessero attentati devastanti che provocavano la reazione terribile dei tedeschi sulle popolazioni inermi. E fin qua io dico anche che nel libro della dottoressa Sgueglia è scritto che i soldati italiani del fronte militare clandestino erano contrari a operazioni ad esempio come quella di Via Rasella. Ma aggiunge la signora Laura: Cordero di Montezemolo, il colonnello, fu tradito dai comunisti e fatto arrestare da una parte dei partigiani per avere maggiore libertà di azione contro i tedeschi. Ovviamente questa è una versione. Lei, come storica, cosa dice di questa versione?
Guardi, io ho consultato tutti i documenti disponibili, non solo all'archivio dello Stato Maggiore, ma anche all'archivio di Stato di Roma, dove sono depositate le carte processuali. Ci sono delle carte processuali relative a numerose delazioni ai danni di molti militari del fronte militare clandestino, ma non risulta assolutamente nulla per quanto riguarda il colonnello Montezemolo. Anzi, ho trovato invece dei documenti in cui si attesta che tra i vari colpi di mano progettati a Via Tasso per la sua liberazione vi fu anche quello dei comunisti, che purtroppo non fu messo in atto per ovvie ragioni di prudenza, perché Via Tasso era inespugnabile.
Diciamo quindi, anche che per questa sua ricostruzione biografica lei ha sentito anche i figli del colonnello.
Assolutamente, sì. Guardi, secondo me non ci sono dei documenti certi. Non ho trovato nulla a questo proposito, ho trovato delle testimonianze per quanto concerne i socialisti
delle ipotesi per quanto concerne i socialisti, non assolutamente i comunisti.
Cioè ipotesi in qualche modo
di delazione
nei confronti del fronte militare clandestino.
È verosimile che sia stata una delazione, ma io ho trovato delle testimonianze, assolutamente non certe però, che riguardo possibili delazioni da parte di socialisti, mai di comunisti. E ho trovato anche testimonianze di possibili delatori militari all'interno del fronte militare, quindi doppio giochisti.
Possiamo dire che storiograficamente però la collaborazione almeno di una parte consistente dei partigiani e del fronte militare clandestino è in qualche modo accertata?
Assolutamente, vi sono stati vari abboccamenti tra Amendola e Montezemolo, a prescindere poi dalle motivazioni, che sicuramente una di queste motivazioni è anche la diversa strategia. I militari erano per il rispetto di Roma città aperta, ma hanno fatto anche dei sabotaggi insieme, per esempio nel viadotto di Arizza, sulla linea Roma-Cassino, ci sono testimonianze, documenti. La collaborazione c'è stata, assolutamente.
Noi la ringraziamo molto, dottoressa Sgueglia, perché oltre ad averci illustrato il suo libro, rispondendo a questa nostra ascoltatrice, ha in qualche modo contribuito ad approfondire un dibattito storico che resta aperto e resta molto interessante. Ripetiamo, la necessità di ricordare, di fare memoria e di chiarire i diversi aspetti di questi episodi così vicini, tra l'altro episodi romani, e parliamo da una radio che trasmette proprio per la zona di Roma come la Radio Vaticana. Io la ringrazio molto.
Io ringrazio lei di questa occasione.
E ricordiamo il suo libro Montezemolo e fronte militare clandestino. Ancora buon proseguimento di giornata.
Grazie, buonasera.
Siamo stati al telefono con Sabrina Sgueglia della Marra, giovane studiosa, autrice del libro Montezemolo e fronte militare clandestino. Io ringrazio anche la signora Laura che con la sua domanda, la sua testimonianza proprio di figlia di uno dei soldati italiani, degli ufficiali italiani che facevano parte del fronte militare clandestino, ci ha dato la possibilità in qualche modo di un po' di dialettica, no? A proposito di queste pagine storiche. Continuiamo a parlare del colonnello Montezemolo attraverso la voce di uno storico, Giovanni Sabatucci, docente di storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza. È stato proprio il professor Sabatucci a incoraggiare la dottoressa Sgueglia, che abbiamo appena sentito, a portare avanti la sua tesi di laurea dedicata al colonnello Montezemolo, che poi è diventata un libro. Ma sentiamo il ritratto del colonnello Montezemolo nelle parole del professor Sabatucci.
Il colonnello Montezemolo è stato innanzitutto un militare che ha tenuto fede al giuramento di fedeltà al suo re e alla sua gerarchia, diciamo. Questo in primo luogo, come scelta proprio iniziale e quasi spontanea. Dopodiché è stato anche forse il più valoroso e anche il più efficiente fra i capi militari della resistenza romana e forse italiana in generale. Era sicuramente una persona di capacità non comuni, e queste capacità le applicò al compito molto difficile che gli fu affidato e che lui in qualche modo si assunse, cioè quello di coordinare l'attività di resistenza militare entro appunto il vincolo della fedeltà allo Stato monarchico. Questo fece Montezemolo, lo fece molto bene, finché per colpe probabilmente non sue, anche nell'atmosfera così che seguì al mancato sbarco di Anzio, per una serie di imprudenze probabilmente, o chissà, forse per qualche delazione, fu arrestato dai tedeschi, e anche in quell'occasione si rivelò persona di tempra sicuramente fuori del comune.
Ebbe anche un ruolo di mediatore tra le diverse componenti della resistenza?
Ma lui più che un mediatore era il capo di una di queste componenti. All'interno di questa componente fu sicuramente quello che più si rese conto della necessità di collaborare con le altre componenti della resistenza, con quelle appunto di matrice politica, con il CLN, e anche per questo fu apprezzato, non da tutti per la verità, molti lo sospettarono di essere un rappresentante, come in effetti era, del vecchio potere monarchico, in quanto tale fu oggetto di diffidenza. In realtà molti anche in seno al CLN, cito per tutti Giorgio Amendola, invece ne apprezzarono le qualità e la determinazione.
Perché questa pagina della storia della resistenza, in particolare la figura di Montezemolo e degli altri soldati dell'esercito italiano che fecero questa scelta, non è stata sufficientemente ricordata anche da opere d'arte, di narrativa, fiction? È stato detto in questo convegno.
Sì, per quanto riguarda la narrativa farei un'eccezione, quella di Beppe Fenoglio, che ha parlato dell'attività resistenziale, soprattutto delle formazioni cosiddette autonome, che erano in qualche modo, anche se in situazione molto diversa, un po' il corrispettivo di quello che poteva essere il fronte militare a Roma e a sud di Roma. Quindi una qualche copertura, diciamo così, c'è stata, anche se questa è stata poi un po' accantonata e dimenticata. Poi il problema è più generale e riguarda un'immagine generale della resistenza che, per tanti motivi, motivi politici probabilmente, ma anche proprio per la copertura, diciamo così, che ha avuto dal cinema e dalla letteratura, questa immagine è stata identificata con quella delle brigate, in particolare delle brigate Garibaldi, ma anche delle brigate di altro colore politico, insomma della resistenza politica. Il partigiano tipico che noi abbiamo nella nostra mente è quello che sta nella montagna, o il gappista che magari scende in città a fare una singola azione, ma è comunque il partigiano politico, è quella resistenza, la resistenza legata al CLN, legata in modi diversi al CLN, che poi non dobbiamo dimenticare è stato il nucleo della classe dirigente dell'Italia repubblicana, dell'Italia democratica, e questo sicuramente ha pesato anche sull'immagine.
Ecco, lei nel suo intervento, descrivendo la Roma città aperta che è stata da sfondo agli atti di eroismo del colonnello Montezemolo, ha voluto dare rilievo soprattutto al ruolo che ebbe la Chiesa in quei giorni. Perché?
Ma non sono certo il primo a farlo, l'ha fatto recentemente Andrea Riccardi, ma già se si guarda il libro di Enzo Forcella, La resistenza in convento, lo dice anche il titolo, qual è un po' il suo contenuto, perché è un dato talmente macroscopico e talmente evidente che non può sfuggire a chiunque si avvicini a quella realtà. Poi lo si può giudicare in modi diversi, si possono dare diverse valutazioni, però il fatto che appunto forse diverse centinaia di migliaia di persone siano state nascoste nella Roma occupata, non tutte, ma in buona parte in istituzioni religiose, chiese, conventi. Questo è un dato. Un altro dato è che nascosto in un seminario, praticamente in un convento, era l'intero gruppo dirigente del CLN. Queste sono cose che non possono essere sottaciute. Poi, ripeto, sulla concreta attività dispiegata dalla Chiesa si possono avere anche... Qualcuno può anche sostenere che poteva fare di più, io non credo, ma il dato evidente e macroscopico è questo, e le discussioni poi, ripeto, vengono dopo.
Ed è Giovanni Savatucci, docente di storia contemporanea presso l'Università di Roma La Sapienza. Avete sentito il suo commento sulla figura del colonnello Montezemolo, eroe della resistenza, ricordato ieri alla Camera dei Deputati con un convegno proprio nell'anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, eccidio in cui morì il colonnello Montezemolo. Ma prima di chiudere questa diretta tocchiamo un altro tema molto dibattuto dal punto di vista storico. Voi sapete che l'eccidio delle Fosse Ardeatine fu una rappresaglia nazista dopo l'attentato di Via Rasella. Infatti, se il 24 marzo del 1944 i tedeschi nazisti massacravano 335 vittime alle cave sulla via Ardeatina, il giorno prima c'era stato l'attentato a via Rasella. Il 23 marzo del 1944, nella Roma controllata e terrorizzata dall'occupazione delle forze nazifasciste, partigiani dei GAP, i gruppi di azione patriottica, appartenenti alle brigate Garibaldi, guidati da Rosario Bentivegna, attaccavano l'undicesima compagnia del terzo battaglione SS Bozen in via Rasella, una stradina nel centro di Roma, accanto a Piazza Barberini, collocando un esplosivo in un carretto della spazzatura. 32 soldati tedeschi morirono subito, mentre un altro morì il giorno dopo. Nell'esplosione restarono uccisi anche due passanti, Antonio Chiaretti e il tredicenne Pietro Zuccheretti. Rappresaglia nazista feroce il giorno dopo alle Fosse Ardeatine. Si discute anche se i partigiani in qualche modo avessero avuto la possibilità di presentarsi dopo delle richieste da parte dei nazisti, in qualche modo evitare la strage del giorno dopo. Argomento storiografico che è ancora aperto: quanto fu legittimo quell'attacco dei partigiani nella Roma occupata e quanto fu funzionale? Sentiamo ancora il professor Sabatucci.
Sull'eccidio delle fosse ardeatine non credo che ci si divida, nel senso che lì si tratta sicuramente di una rappresaglia crudele attuata nei confronti di cittadini inermi, di prigionieri, quindi quella è una cosa che ripugna, non attenzione di militari, solo in parte, ma di cittadini che erano stati fatti prigionieri o in attesa di essere deportati, o ebrei. Quindi sul giudizio, su quell'eccidio, per fortuna credo che divisioni non ce ne siano. La questione di Via Rasella è più complicata, perché ripeto, secondo me si sono dette anche molte cose improprie, appunto si è contestato la legittimità di un attentato che in realtà era un atto di guerra come tanti altri atti di guerra, in particolare di guerra partigiana per giunta contro dei militari. Io penso che la discussione si debba spostare, ma già questo è avvenuto in parte, non sul problema della legittimità, ma su quello della funzionalità. Appunto, a che cosa servì quell'attentato? Doveva servire a fare mobilitare, a far insorgere la popolazione di Roma, perché giustamente dal loro punto di vista i comunisti, ma in generale gli uomini del CLN, pensavano, molti almeno di loro, pensavano che Roma doveva insorgere come altre città sarebbero insorte dopo, come in parte Napoli era insorta, e a questo probabilmente quel gesto doveva servire. Non servì a quello, e invece ebbe come conseguenza, anche se non è giusto legare così strettamente le due cose come se l'una fosse la causa inevitabile l'effetto inevitabile dell'altra, questo no, però certo alla fine l'effetto fu un colpo piuttosto duro proprio per la resistenza romana. E tra l'altro la morte di tanti combattenti, fra cui Montezemolo.
Ed era Giovanni Sabatucci, docente di storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Con questa sua riflessione sulle fosse ardeatine e sull'attacco di Via Rasella chiudiamo la diretta di oggi, che abbiamo dedicato al 65esimo anniversario appunto del massacro delle fosse ardeatine e alla figura del colonnello Montezemolo. Grazie alla dottoressa Sgueglia Della Marra, che è stata con noi, grazie alla marchesa Adriana Cordero Lanza di Montezemolo e grazie al professor Sabatucci, grazie anche alla nostra ascoltatrice Laura Mantovani, che è intervenuta con una sua domanda durante questa diretta. Un saluto a Luciana Fantini ed Efa Orman in regia. In console c'era Massimiliano D'Angelo. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto.